Babilonia. Magnifiche Elene Caresani. Con Sergio Albertoni e Valerio Corzani, che fa anche rima. Non so se mi spiego.
Ma gli è venuta male questa volta, devo dire.
Non so nemmeno più come commentare queste uscite di Elena, perché è
abbiamo una siglista così, Monella.
Vuole mettersi così in primo piano, capita spesso quando abbiamo presenze femminili sulla nostra arca radiofonica.
Infatti, ma cerchiamo di fare quasi, diciamo, gli accademici seri. Buongiorno.
Intanto buongiorno Valerio e benvenuti a Babilonia. Siamo qui, siamo pronti a dispiegare le vele sul mare magnum della musica ad ogni luogo e ad ogni tempo. Troppo, dici?
Quasi troppo.
Calo
così,
un attimo.
Esatto, pelo meno.
Ero infervorato anche dalla presenza di un ospite graditissima, Adele Tirante. Intanto la chiamiamo così.
Adele Tirante. Ah, giusto.
Il mio nome
d'arte.
Sì, il mio tanto è uguale, insomma.
Beh, buongiorno.
Ho giocato. Buongiorno. Buongiorno a tutti.
Ce la stiamo facendo,
Sì.
Così, lentamente.
Piano piano. Dobbiamo carburare.
Sì.
Hai detto ci ho giocato, perché in effetti ti chiami Adele Tirante, in arte invece Adele Tirante, almeno per ora. Poi
sì,
potresti anche fare una
retromarcia. Sì, avevo delle alternative.
E com'è che hai deciso di fare la musicista?
Ma diciamo che la mia scopritrice è stata la mia maestra delle elementari, suor Maria Pisciotta, che scoprì in me una bella voce, un talento musicale, quindi mi faceva cantare sempre per prima, intonare le canzoni.
Ti odiavano tutti o...?
No, mi stimavano. Ah, ero molto conosciuta nella scuola, io ero proprio famosa, io non conoscevo nessuno e loro mi conoscevano. Ah, tu sei Adele.
Talento precocissimo, diciamo, precocissimo.
Quindi dalle suore si facevano dei bellissimi spettacoli, cioè bellissimi tra virgolette, però comunque curati, c'era un bel teatro, c'era un microfono anni 50 grosso così, e mi davano questo microfono che pesava 50 kg e io cantavo da sola. Una volta in chiesa sono addirittura caduta, perché mia madre mi dava sempre le cose di mia sorella, di mio nonno, di mia zia, insomma, c'avevo sempre vestiti degli altri. Sono scivolata con delle scarpe di suola non mie, e quindi tutti hanno riso, insomma, stavo al centro dell'attenzione senza volerlo.
C'è una caratteristica tua biografica, cioè il fatto che comunque mastichi molti idiomi.
Sì.
L'italiano, il siciliano,
sì,
perché c'è un legame con la Sicilia,
sì,
forte.
Sono
anche
cresciuta
biografica,
in Sicilia, nata a Roma, ma cresciuta in Sicilia fino all'età di 27 anni.
Lo spagnolo
perché mia mamma è nata a Lima, è cresciuta a Lima, di origine italiana ma sudamericana, e il francese perché amo la canzone francese e sono interprete della canzone francese soprattutto anni 40 e 30, e poi l'inglese perché amo il blues, anche per queste benedette suore lo studio da quando sono piccola, quindi da elementari.
Le suore sono sempre benedette.
E quindi è perfetta per la nostra prima rubrica.
Esattamente, sì.
Beh, spostiamoci subito in Ungheria, così. Babilonia, potremmo dire, o l'arte del depistaggio, nel senso che in Ungheria ci siamo, naturalmente, Béla Bartók, una delle sue danze popolari rumene, però, scritte per pianoforte, in questo caso la meravigliosa Hélène Grimaud al pianoforte, e questo anche un po' per mettere a proprio agio la nostra ospite.
Cioè, tu dici così e poi gli tiri una fisarmonica in
no,
testa.
No, è rotolata, non l'hai fissata bene, come sempre, poi rotola. Ma insomma, indica qualcosa, sta per succedere qualcosa.
Sta per succedere che prima ancora di sentire qualsiasi cosa dalla sua ultima produzione, siamo noi a tenderti un agguato, nel senso che ti facciamo ascoltare un brano cara Adele, senza però introdurlo, e alla fine comunque in realtà è una specie di piccolo scambio di regali, nel senso che noi ti regaliamo questo brano e poi tu ci farai ascoltare i tuoi, e alla fine però di questo ascolto vogliamo sapere che ne pensi.
Sì,
che...
Non è un quiz, ma vogliamo sapere così, cosa ne pensi a caldo. Ah, che bello.
Tutto bene.
Ti è piaciuto?
Adoro.
Cosa ti è piaciuto? Il modo di cantare, l'arrangiamento?
Tutto. Perché io amo questa musica del passato. Ho in tirato realtà... un po' a indovinare chi fosse. Ho delle ipotesi.
Prova.
Diccele.
Pensavo a Yura De Palma.
Potrebbe essere. Non è lei, ma sì, è quel mondo lì.
È un po' quello.
Ovviamente quando poi cerchiamo, in questo giochino del salto nel buio, cerchiamo di far ascoltare spesso delle cose affini alla musicista. Speravamo che piacesse.
Certo, tra l'altro sta dalle nostre parti, ma non è Mina.
Sì, no, attenzione. Non è Mina, esatto, sta a Lugano, un'altra grande protagonista della canzone italiana che ha deciso di vivere in Svizzera, di ritirarsi rigorosamente dalle scene.
Certo.
Ed è Caterina Valente.
Ah, sì, certo.
E tra l'altro questo pezzo è firmato Gorni Kramer, quindi anche dal punto di vista della penna. Certo. È stato interpretato, credo, la prima volta nel 59 da Nicola Arigliano, e poi però l'ha ripreso nel 63 proprio Caterina Valente, che aveva questo modo così di galleggiare sulla musica con la sua voce.
Beh, quindi anche Caterina Valente aveva i suoi eroi, ma a noi interessano quelli di Adele.
Che sono molteplici, mi sembra di capire. Ci ha messo pure i suoi nemici, sostanzialmente, tra
cioè,
gli eroi.
È una mitologia.
Sì, perché mi hanno fatto reagire con rabbia e mi hanno fatto tirar fuori, diciamo, gli attributi.
Poi ci sono i musicisti, c'è una campagna di crowdfunding, sì. E quindi amici in alcuni casi
non
semplicemente
so,
virtuali.
Guarda, ti posso dire che sono stati più i fan che gli amici che mi hanno sostenuto, nel senso fan, perché ho fatto per più di 10 anni uno spettacolo in cui cantavo e recitavo ed era uno spettacolo di 40 attori, insomma, anche sempre pieno di gente.
Di 48 ore?
No, di durava, no, di 40 attori.
Ah, 40 attori, scusa.
No, però durava tipo dalle 9 alle 2 alle 3, cioè, insomma, c'hai azzeccato riguardo
alla durata.
Cioè wagneriana un po'
sì,
in quel senso.
Sì, era un rave, diciamo. E quindi tutta questa gente che ho conosciuto in realtà nel tempo mi ha apprezzato, mi ha sostenuto quando ho deciso di fare il crowdfunding e ha comprato il mio disco a scatola chiusa.
Beh, mi par di capire che è un lavoro covato a lungo, come dire.
Sì, sì, è una raccolta di hit di circa di un arco di circa 20 anni.
Alla fine sei finita a Napoli.
Sì, sono finita a Napoli perché Napoli...
Per registrarlo, per...
Perché avevo questa conoscenza di Giovanni Bloch, che con cui avevo lavorato, e lui mi conosceva bene come mondo e un po' si avvicinava a quello che volevo dal disco, cioè essere in qualche modo quadrata, e lui ha queste caratteristiche di quadrare le cose e di dare una forma alla canzone, ci riesce molto bene, molto raffinato, e inoltre amiamo tutte e due la musica dei cantautori degli anni 60. E poi perché tra le varie opzioni ho pensato che... A Napoli avrei potuto avere il tempo e anche questi musicisti, che ne ho incontrati tanti bravissimi, pieni di anima, e così è stato. Quindi abbiamo fatto un disco ben fatto col tempo, con queste belle anime che sono venute in studio e hanno messo la loro anima al servizio della mia creazione.
Ora torniamo un po' per ascoltare proprio la prima canzone, un po' al periodo di Caterina Valente, perché Blue Lou è dedicata a un'amica speciale. Spiegaci tu.
Blulu è un'amica speciale e lei si chiama Blulu su Facebook, ma in realtà si fa chiamare Porra Salame, l'anagramma del suo nome, che è Sara Palermo. E già qui non dovrò dire più niente di lei, oltre alla canzone già parla. Diciamo, la canzone è proprio una descrizione di una visione che ho avuto di lei, nel senso che veramente lei stava con sta bici rosa al Pigneto con un basilico in bocca perché stava andando a cucinare. E tutte quelle cose che racconto sono vere. Poi ho messo in mezzo la fiaba delle scarpette rosse, che mi è molto cara.
E questo riferimento a Vedova Buscaglione?
Perché lei si definisce Vedova Buscaglione. Addirittura l'anno scorso io stavo in tournée, è venuta a Torino, è venuta a trovarmi. Siamo andate al cimitero monumentale a cercare la tomba di Buscaglione. Abbiamo rischiato di rimanere dentro perché lei voleva andare da suo marito. E quindi aveva trovato al Gran Balloon una macchina simile a quella con cui lui si era schiantato.
In versione modellino.
Dove lei, in versione modellino, dove lei prendeva l'autobus per fare la babysitter. Quindi lui si era schiantato lì, quindi voleva portare questa macchina da Fred. E alla fine io, disperata, perché avevo paura di non arrivare per lo spettacolo, a un certo punto l'ho trovato. Ho trovato, abbiamo lasciato
il modellino.
Sì, ho fatto delle foto sulla sua tomba, lei sdraiata sulla tomba, poi siamo andati via.
Beh, è una bella follia questa, mi piace.
Sì, 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 sì. Per quello dicevo, torniamo ai tempi di Julia De Palma, di Caterina Valente, ma sentiamo invece dal punto di vista anche musicale dove andiamo.
Fanciulla col basilico in bocca, cosa ti tocca? Cosa ti tocca? Ti tocca in sorte un'albicocca tirata giù da un albero, finita poi nel frigo. Ragazza dalla bici rosa, non sarai mai una sposa, non sarai mai una sposa. Ma cosa importa alle tue calze a rete e dalle spronze di contrabbando, se non hai nulla in cambio? Nel vortice del ci perderemo insieme, non sarà mica male come sorte, danzare fino a morte, danzare con la morte. Il diavolo ti taglierà le gambe, di certo entrambe, se non si fermeranno entro quest'anno. Piedini pazzerelli come uccelli, vedremo scomparire negli affratti, dicendo arrivederci. Come si
tocca, ti tocca in sorte una cucina dove tornar bambina. Fanciulla, dalla voce roca diventerai una cuoca. E il non professionismo degli affetti darà di certo frutti da canzonar coi lutti. Nel vortice del ballo ci perderemo insieme. Non sarà mica male come sorte danzare fino a morte, danzare con la morte. Il diavolo ti taglierà, ti taglierà le gambe, di certo entrambe se non si fermeranno entro quest'anno. Chiedi in panzerelli i comicelli,
Blu Blu, ce ne vorrebbero di più su questa terra di Blu Blu, scrivi nella presentazione.
Sarebbe molto divertente, no?
Sì,
non credi?
Sì, è vero.
Certo.
Beh, dove andiamo adesso?
Beh,
invece?
Da una bicicletta rosa ad un trombone rosa. Il trombone polifonico di Albert Mangelsdorf, Das Pinke Ding, ovvero la cosa rosa, in questo caso il suo strumento che si trasforma in qualcos'altro, l'ha fatto spesso. Lui è stato un campione del cosiddetto free jazz, ha collaborato con gente come Elvin Jones, Jaco Pastorius, Alphonse Mouzon, tanto per
campione
citarne
anche
alcuni.
Della respirazione circolare.
Sì, sì, poi dà vita col suo strumento anche a suoni così un po' animaleschi come questo.
Musica bestiale.
E vedi, ho detto animaleschi e subito andiamo allo zoo con Elena, che peraltro è tornata ad essere canonica.
C'è anche un pezzo nel disco di Adele che si intitola La Maison des Chats, quindi la casa dei gatti. Non l'ascolteremo, ma insomma.
Beh, in questa rubrichina andiamo a cercare appunto musiche che si ispirano in qualche modo al mondo animale. È il caso del compositore fiammingo Jacob Arkadelt, che nel 1539 pubblicato questo madrigale, Il bianco e dolce cigno. Oltre ad essere meraviglioso, lo sentiremo, è una sorta di precursore della cosiddetta morte del cigno, che è diventata leggendaria nell'ambito del balletto classico.
A lui piaceva l'Italia, però,
Sì,
a questo compositore fiammingo.
Beh, certo,
da Firenze, Venezia, Roma.
E infatti il madrigale è rigorosamente in italiano, perché la morte del cigno, dicevo, ho evocato questo topos del balletto classico, perché Il bianco e dolce cigno si apre proprio così, cantando more.
Yeah.
Se nel morir altro dolor non sento, di mille morti il dì sarei contento. Meravigliosa. La poesia del marchese Alfonso d'Avalos, in questo caso Consort of Music, diretto da Anthony Rooley. E Adèle Tiron, hai già cantato in un coro, ti è capitato?
Sì, quando ero sempre piccola, nei cori sempre dalle suore lì.
Torniamo a colei che ti scoprì, la suora di cui parlavamo prima. Ma da lì poi come lei ha scoperto il tuo talento, poi come l'hai affinato nel tempo, ovvero come ti sei formata?
Ascoltando la musica e poi ho cominciato a cantare in dei gruppi di paese. Dopo circa 20 anni ho i primi soldi che ho avuto facendo delle recite nei teatrini, perché facevo anche l'attrice già, però in maniera amatoriale, e ho impiegato i soldi appunto nel fare delle lezioni di canto d'impostazione jazz con Rosabella Bentivoglio, che è una cantante e didatta molto brava di jazz di Catania. E questa è stata la mia prima impostazione. Poi nel tempo diciamo che non ho studiato tantissimo, ma ho curato la voce con una trainer vocale, che è attrice, cantante e trainer, che collabora con il dottor Borghese di Napoli e che mi ha aiutato a tirare fuori bene la voce in un momento anche di difficoltà, però ho imparato a usarla bene.
Cos'è che ti faceva più fatica a fare con la tua voce? Cosa ti sembrava che... Cioè, a questo punto la riconosci, ti riconosci nella voce che viene fuori anche quando ti senti adesso nel disco?
Sì, mi riconosco, anche se essendo una sperimentatrice e anche una personalità abbastanza eclettica, all'inizio non capivo quale fosse la mia voce. Quando mi sono confrontata col primo foniatra, sempre dopo i 20 anni, non capivamo quale fosse la mia voce. Questo è un problema, perché poi la sforzi. Sì. Cioè, dopo nel tempo si è palesata, insomma.
Cioè una specie di esorcismo,
sì.
Diciamo.
Tempo, ed è stata una grande conquista, perché mi accorgevo che avevo troppe influenze radiofoniche, anche non volute, e io non capivo quale fosse la mia voce.
Colpa tua, Sergio.
Dici?
Che fai la radio,
sì.
E poi vedi le Adele di turno si lasciano influenzare da tutte le voci.
Io
che
stavo pensando che giustamente Adele però ha sottolineato subito che l'ascolto è una palestra assai efficace, e quindi sei nel programma giusto.
Certo.
Finto finale che stava per ingannarmi, e beh, dopo Caterina Valente pensavo ad altri due piccoli regali per Adèle Tirant. Uno liscio, il prossimo sarà ruvido, questo era A Smooth One di Woody Herman, che tra l'altro ha in comune con la suora che ormai abbiamo citato più volte il fatto di essere stato un formidabile scopritore di talenti.
Sì.
Non a caso nella sua orchestra hanno suonato solisti che poi sarebbero diventati grandissimi appunto da soli come leader di formazioni jazzistiche. Dicevo, dal liscio al ruvido.
Thank you.
Il flamenco magmatico di Jorge Pardo, storico collaboratore di Paco de Lucía. Qui all'inizio c'era un po' accennata la voce di Lin Cortés a proposito di forzare la voce, no? Diceva Del Tirante. Mi sono sempre chiesto come facciano i vocalist del flamenco a non devastarsela dopo pochi anni, perché sembrano sempre al limite.
Potrebbe,
no?
Pure essere una questione di DNA, nel senso probabilmente che è così, il figlio, sì, di un cantante ce l'ha già un pochino più forti.
E poi sembrano sempre un po' adirati in qualche modo, un po',
sì, un po' disperati, un po' adirati.
Non li farei arrabbiare così.
Beh, noi adesso torniamo invece al disco di Adele Tiran. Volevo sapere qualcosa di più di questo spettacolo. Non hai detto il titolo, in realtà è Dignità autonome di prostituzione. È uno spettacolo longevo, l'avete, sì, fatto in vari location, sì, tra l'altro.
Sì, quasi tutte le principali città italiane, nei teatri. Quindi. Poi
c'è anche Air.
Her, una via Castriota, Momo, poi altri artisti, tra attori, cantanti e performer. Quindi abbiamo fatto per tanti anni, è stata una grandissima gavetta in cui io personalmente ho imparato a lavorare con il pubblico e anche ad adeguarmi, ascoltare il pubblico e a prostituirmi, nel senso che a vendermi.
Sì, meglio, diciamo, sì, così.
Perché
meglio.
Poi l'impostazione è anche particolare, no? Se non sbaglio, proprio l'impostazione narrativa del...
Sì, quello che è stato definito un format, usando un linguaggio televisivo. Il format consiste in questo, è un bordello dell'arte in cui ci sono dei prostituti e delle prostitute che vendono la loro arte in cambio di dollarini, che è la moneta che viene data con i biglietti a chi entra nel bordello.
Quindi tu ogni volta cambiavi, diciamo, l'offerta, oppure avevi...
Sì, se ero brava mi facevo dare più dollari. Oppure c'era anche la mancia per dire: se ti è piaciuto dammi di più.
No, per chi avesse pensato che era troppo clericale questa, sì, trasmissione, adesso abbiamo rimesso le cose a posto.
Sì, la, diciamo, suora, diciamo, esatto, l'abbiamo messa da parte, sì, in qualche, infatti, modo. E ora siamo all'Isola di Arturo.
No, no, siamo a Santa Lucia, giusto?
Io volevo, sì, andare sull'Isola di Arturo.
Parliamone, no, però.
Parliamone.
Parliamo di Alzamorante.
Parliamone pure, sì, 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 parliamone, ma non la faremo ascoltare.
No, no, no.
Ok, beh, l'Isola di Arturo è appunto il
Vorrei
titolo.
Solamente dire che, certo, è stata uno dei più grandi scrittori / scrittrici del Novecento e che questa cosa non è chiara, perché era donna.
È vero, è vero. Tra l'altro questo libro è meraviglioso,
sì,
si può
è
anche
un capolavoro.
Dire. È ambientato a Procida, ma racconta storie che valgono per qualsiasi isola e qualsiasi terra. Invece Santa Lucia,
ecco,
e il riferimento è perché lei è la protettrice della vista, anche l'argomento della canzone credo che abbia a che fare con questo.
Sì, in realtà mi sono ispirata a questa immagine truculenta che c'era in una chiesa del mio paese, dove c'era Santa Lucia con gli occhi sul piatto.
Ah, però.
Perché è stata accecata e poi gli sono ricresciuti gli occhi.
Sì. Sì.
Allora, siccome era successa una cosa molto brutta al mio paese, si era suicidato un ragazzo che aveva perso i soldi per una truffa in banca e quindi non poteva più sposarsi con questa ragazza del Sud America. Io mi sono immedesimata in lei all'indomani di questo suicidio e mentre salutavo anche un ragazzo che mi piaceva, ho unito le due sensazioni, ho detto: che cosa potrebbe scrivere lei, potrebbe sentire lei. E anche questo dolore profondo l'ho sintetizzato in questa donna che si strappa gli occhi, li mette sul piatto. Questa è Santa Lucia.
Mi piace questo suo ispirarsi alle persone vere, no? È successo già nel primo ascolto che ci ha portato a Del Tirante.
Ho lasciato il mio cuore su una scodella di rame. Il va e vieni di un'altalena mi insegna l'eterno ritorno. Ci sono due gazebi in spiaggia che ricordano qualcuno che aspetta ed una sedia a sdraio seduta sulla sala. Sei andato via proprio quando l'azzurro grida. Le giornate non vogliono addormentarsi. I gatti assonnati si godono la tarda estate su un balcone rovinato dal sale. sei andato via, più bello di prima, con i tuoi occhi lucidi e rossi che non mi fanno dormire. Ma la tecnologia è magica, la tecnologia, e ho trovato il modo di restituire il loro colore ai tuoi occhi imploranti. Sei andato via facendo alzare il vento che si è incazzato più di me. Non ti sei mai fermato mai, le tue scarpe, suole di vento, facevano scintille che nessuno vedeva, che nessuno vedeva. Sopra un piatto vuoto, come Santa Lucia. Non voglio più vedere quei tuoi occhi bestiali. Ci sono due gazebi in spiaggia che ricordano qualcuno che aspetta, ed una sedia a sdraio seduta sulla sabbia.
Beh, Santa Lucia è un titolo che se la vedeva con una canzone meravigliosa napoletana e anche con un pezzo di De Gregori. E però devo dire che questa...
A me è piaciuto tantissimo.
La mettiamo sul podio anche
tantissimo.
Questo.
Tantissimo, sì.
Cercavamo intanto... anche, abbiamo, anzi, ci siamo fatti raccontare quanto tempo ci è voluto per Adele trovare la sua voce, ma mi sembra che a questo punto l'ha trovata. Perché...
E come? Qui saltava fuori anche, secondo me, in modo prepotente la matrice teatrale del suo temperamento espressivo.
Sì, no? E sembrava anche un po' debitrice di Piaf, che non a caso tu hai interpretato a lungo.
Interprete, ancora la interpreto. La interpreto.
Beh, lei quindi è un tassello importantissimo,
sì,
credo, no?
Sia perché ed era una scopritrice di talenti. Tra l'altro, volevo averlo segnato da prima, ha scoperto un sacco di gente.
Come la suora, torniamo sempre alla suora.
Però era il contrario di una suora, perché lei addirittura si dice si prostituisse dopo un concerto per l'adrenalina che aveva in corpo.
Ma che ne sai, quella suora, tu eri piccina, forse non la conoscevi bene.
Sergio,
la suora no.
Non lo sappiamo.
Però Edith Piaf, sì, aveva... Un mio amico dice che posso interpretarla in quanto questo carattere, diciamo, una emotività...
Potente?
Sì, potente, anche, diciamo, come dire, dolorante, ecco. E quindi dice, è una delle poche che può interpretare Edith Piaf, e lo disse anche Misha Fonek, con cui ho collaborato, facendomi fare il ruolo appunto metaforico di Edith Piaf in uno spettacolo su Parigi, con 30 ballerini e io. E quindi disse, tu puoi interpretare Edith Piaf, e io ci credo, ha detto
così
lui, insomma,
è stato.
Ha vissuto a Parigi, insomma.
Come stai vivendo questo passaggio tra il mondo del teatro, che per certi versi è ancora abbastanza tutelato, e quello della musica, in cui invece spesso è un inferno, nel senso dal punto di vista proprio del trovare le date, dell'andare nei locali, sai cosa intendo?
Sì, allora io infatti quando all'inizio è uscito il disco, dopo il primo mese in cui mi sono occupata di tutto a livello anche come un manager, come un booking, cioè perché non ho avuto nessuna di queste figure, e dovendo rendere conto a un assemblea di musicisti che avevano messo sul repertorio, mi è venuto un esaurimento nervoso, veramente.
Ecco.
Non è una meta, sono crollata completamente.
Capisco.
Però adesso sto cominciando, cioè ho avuto delle vittorie, perché comunque un tour primavera-estate l'ho fatto, e dopo sto cominciando a raccogliere i frutti e anche ad avere delle idee diverse sulla questione del live. Quindi sto maturando delle idee delle creazioni riguardo ai live che vorrò fare prossimamente, cioè delle idee tra virgolette rivoluzionarie.
Beh, comunque poi il fatto di essere stata invitata a Babilonia,
ma sai che lo stavo per dire,
è di per sé un trionfo
già questo, per cioè, perché? Come vittoria essere qua, voglio dire,
no, nel senso, perché non selezionate tutti,
no,
assolutamente no,
siamo molto attenti,
anzi e noi ci teniamo a consigliarvi Adele e i suoi eroi, davvero un disco che vale la pena di procurarsi. Ed oltre ad Adele Tiron, o Tirante, mi viene alla francese.
Anche viene alla francese, abbiamo evocato Edith Piaf.
Esattamente. E poi Alexandre Tansman, in realtà polacco di origine, ma anche lui francese poi d'adozione in qualche
la
modo.
La tonica questa sconosciuta.
Esattamente, in qualche modo. Potrebbe essere, questo è un estratto dalla Musica 6, con Jean-Marc Fessard al clarinetto, Eliane Reyes al pianoforte e il quartetto Elisabeth. Un perpetuum pianissimo.
Sfida babilonica all'ultimo ascolto.
Ed eccoci qua, succede ogni settimana.
Sì, che immolliamo un cavallo.
Sì, anche, no,
metaforicamente.
No, noi ricordiamo sempre che nessun equino è stato molestato per questa sigla. No, tu sai che abbiamo ormai, come dire, delle curve, cioè la curva Corzani e la curva Albertoni, cioè abbiamo parte dei nostri fan che parteggiano per uno o per l'altro.
Potremmo fare un crowdfunding.
Poi per finire vinco io, però lo dico ad Adele Tirante, alla fine.
Perché, vabbè, spieghiamo soprattutto ad Adele, che fra poco si trasformerà in giudice inappellabile, perché noi ci stiamo sfidando un brano a testa, scegliamo un tema e alla fine tu dovrai dirci quello che, insomma, ti ha colpito di più, ti ha dato una suggestione più forte. In questo caso il tema è Chuck si suona.
E non a caso, perché ha lavorato anche nel cinema del Tirante.
Sì, lavorato...
Lo dici con una faccia...
No, stavo pensando a Chuck si mangia una pizzeria al Pigneto. Comunque, no, sì, ho lavorato al cinema con, devo dire, con i nomi con cui ho lavorato, con Tornatore, con Ridley Scott, con
cioè mica pizza e fichi, come diceva, ce lo dice,
infatti,
così
mica Chuck si mangia, mica Chuck si mangia,
ho capito,
e con non mi viene mai il suo nome, il regista del Postino, perché poi ci ho fatto pure amicizia, non mi viene mai il suo nome, che è il regista del Postino, Michael Radford, e poi Renato De Maria ultimamente, il regista del famoso Paz.
E cosa facevi in questi casi? Cioè, facevi l'attrice o cantante?
No, 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 facevo l'attrice, perché sono un'attrice.
Okay. Sostanzialmente,
ho due,
insomma,
carriere parallele. E come attrice mi chiamo Adele Tirante, quindi...
Ah, ok, c'è adesso tutto si spiega, diciamo.
Beh, quindi è un giudice ideale per questa sfida.
Sì, perfetto, esatto. Tu non ci avevi, cioè, non ci abbiamo proprio pensato, però alla fine è venuta giusta.
Vedi che a volte...
A fagiolo.
Allora, esatto. parto con Tom York. E parto con il remake di Suspiria, che è stato firmato da Guadagnino, con esiti filmici, diciamo, su cui si potrebbe discutere, e però la colonna sonora e l'affinità tra la grammatica di Guadagnino e quella di Tom York mi sembra invece questa abbastanza barricata, lo dimostra anche questo Suspirium.
as a waltz, thinking about our bodies, what they mean for our salvation. With only the clothes that we stand up.
Un balzerino. Un agguato in qualche modo, perché è quasi rasserenante, no? Poi invece arriva giù.
Ma anche il testo depistava, perché dice: va tutto bene finché continuiamo a volteggiare qui e ora ballando dietro un muro. Ma chi ha visto Suspiria sa che dietro il muro,
ecco,
ci sono cose piuttosto inquietanti.
Meglio stare da questa parte del muro. Ci stiamo con il mio brano, che Adel Tirant sicuramente preferirà al tuo. Si tratta del tema principale di un classico del cinema western, Mezzogiorno di fuoco, film del 1952, diretto da Fred Zinnemann, che tra l'altro in un'intervista dichiarò che lui avrebbe voluto scritturare Adel Tirant, ma ancora non era nata, quindi poi ha virato su Greschelli.
Dove l'hai letta questa intervista?
Ma girava
sul Corriere del Ticino.
L'ho scritto io, un articolo farlocco naturalmente, ma cerco di tirare dalla mia parte il giudice.
No, non
oggi.
Si era capito.
Il tema è di Dmitri Tiomkin, un musicista, pianista e compositore statunitense, ma di origini russo-ucraine. In questo caso, rifatto però nel 2016 da Kalle Kalima, che è un chitarrista finlandese, qui con Greg Cohen al contrabbasso. Già questo dovrebbe rabbonirti un po',
è abbastanza,
nel caso tu dovessi perdere, e Max Andrejewski alla batteria.
Thank you.
in una, da non confondere con Mezzogiorno e mezzo di fuoco, quello è Mel Brooks, te lo ricordi? Questo è Mezzogiorno di fuoco, quello vero, in questo caso con Calle Kalima la chitarra, ed ora sentiamo il verdetto di Adele Tirant.
Si intimidisce.
Molto sì. In difficoltà, perché Thom Yorke mi piace per la sua voce... Lui è inquietante, cioè ha fatto una canzone non inquietante, ma lui stesso è inquietante. Però questo pezzo mi piaceva perché per la sottigliezza, oltre che questa chitarra cantava, sembrava una voce. E poi mi piaceva perché sentivo il sottofondo come dei suoni di pistola. Cioè il batterista lì, insomma, il percussionista ha riprodotto i suoni delle pistole. E poi ha cambiato atmosfera, non so, boh, forse perché vorrei essere scritturata in questo
forse però
posso dire dire una cosa, scusate, il romanesco ma mi influenza. Thom Yorke non si è sforzato tanto in questo pezzo, cioè non è andato oltre Thom Yorke solito.
Sì, è vero, ma è tutto il progetto, come accennavo prima, che forse, come spesso capita ai remake, è difficile poi in realtà sfoderare delle cose che ti fanno veramente sorprendere. Ma a questo punto direi di sorvolare sul risultato.
Facciamo che era un pareggio, che va benissimo anche quello, anche perché vogliamo accogliere l'ultimo regalo.
L'ultimo regalo, che è in siciliano, o in siculo, non
in
so come
sì,
preferisci.
In dialetto siciliano.
Sì, e tra l'altro hai utilizzato anche il featuring di un gruppo napoletano.
Sì, Iepo. Sono un gruppo veramente, cioè, di gente brava che ci ha fatto l'arrangiamento del pezzo.
Che poi, strumenti hanno?
Chitarra e poi dei loop. E poi ci sono state delle intuizioni di chi ha registrato il suono della voce, che è Stefano Formato in studio, che hanno reso il pezzo ancora più bello. Lui, quando abbiamo registrato, ha utilizzato delle mie voci al contrario, nei cori, e poi al mio partner, perché è un duetto con Carmelo Gregorio, che storicamente, da quando ho scritto sto pezzo, duettava con me sempre in spiaggia, insomma ovunque, è un pezzo famoso nella mia zona. L'ho invitato in studio e lui, Stefano Formato, ha avuto l'intuizione di fare un'ottava più alta, come se urlasse quando entrava appunto la prima volta, e anche la voce più bassa. Quindi potete sentire adesso.
Tu la definisci una canzone inzuppata, però sì, a questo punto il titolo è meglio che lo dici tu.
Chi di Chierumu.
Sì, è molto meglio. Dunque, come dicevamo all'inizio, sono tanti gli eroi di Adele, e dal vivo però come ti presenti? Con quale... c'è una formazione fissa?
Sì, la formazione che ho messo su insieme al Jazz Lab Alessandrino è Mario Saccucci, che ha coordinato questo live. Il Jazz Lab Alessandrino è un ensemble di musicisti che viene guidato da Mario Saccucci e poi da uno degli elementi degli Avion Travel, che è Pepe D'Argenzio. Infatti hanno tirato su anche l'orchestra di Piazza Vittorio, tra le altre cose. Quindi ci sono il batterista, che si chiama Antonio Del Sordo, Mario Saccucci al contrabbasso e mette anche dei loop, le sequenze.
Le sequenze, sì.
E poi c'è alla chitarra Adriano Castigliego.
Beh, era giusto citarli. Noi siamo già in attesa del secondo disco di Adele, intanto però torniamo ad assaggiare questo Adele e i suoi eroi. La ringraziamo naturalmente per essere stata con noi.
Grazie a voi.
Grazie, noi naturalmente diamo appuntamento al nostro ascoltatore.
Certo,
per la
prossima settimana. Poi ci sentite in replica il sabato sera.
Andate a farvi un giro anche sul sito, perché ci sono tutte le puntate, oramai quante sono? Decine di migliaia.
Sì, beh, non è, forse non
centinaia
proprio,
di migliaia.
Sono tante,
tante,
e ne troverete per tutti i gusti. Intanto a presto.
A presto.
Si muoviu no viado moleque, a vida chique. Senza pensare troppo.